Buongiorno da Radio Atlanta Milano, sono le 11 un minuto, eccoci al nostro appuntamento con Amici a Quattro Zampe, sempre al venerdì dalle 11 alle 11.30 con in studio il dottor Piero Bianchi, veterinario, che risponde alle vostre domande che sono giunte durante il corso della settimana alla nostra mail che è studio@radioatlanta.it. Ripeto, studio@radioatlanta.it. Vi ricordo inoltre che per coloro che si fossero messi all'ascolto soltanto ora, è possibile inviare un messaggio WhatsApp al 373 8800 855. Ripeto, 373 8800 855, il vostro messaggio con la domanda che riguarda il vostro amico gatto, cane o altri animali. E per i meno timidi c'è anche un numero telefonico che potete utilizzare per andare in diretta ed è lo 02 31 60 10. Ripeto, 02 31 60 10. Do subito il buongiorno al dottor Piero Bianchi.
Eccoci, buongiorno Mauro, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Siamo ormai a fine gennaio, già sono i giorni della merla, come si diceva una volta, e tendenzialmente o almeno storicamente dovrebbero essere i giorni più freddi dell'anno, ma in realtà in questi giorni la temperatura, perlomeno qui a Milano, è abbastanza mite e tutto sommato si sta bene, quasi fosse un anticipo di primavera. Però questo clima porta con sé qualche problema, ma magari ne parleremo più avanti se abbiamo tempo. Intanto abbiamo delle mail che attendono una risposta, per cui restituisco immediatamente la parola a Mauro che leggerà la prima.
Ecco, la prima ci è giunta da Ilaria e dice: buongiorno dottore, la mia gatta di 2 anni è ghiotta di latte di mucca, è possibile dargliene qualche cucchiaio o c'è qualche rischio per la sua salute? Grazie.
Bene Ilaria, questa domanda è molto interessante, non abbiamo mai avuto occasione di parlare del latte. Il latte vaccino ovviamente è un vero e proprio alimento, non è da considerare strettamente una bevanda, ma è un alimento perché fornisce comunque delle proteine, fornisce tra l'altro anche delle proteine nobili, delle proteine importanti, fornisce dei grassi, fornisce dei carboidrati, fornisce delle vitamine, fornisce anche dei sali minerali, perché sappiamo che il latte contiene il calcio, quindi è un alimento importante non solo per noi umani, e mi riferisco in particolare magari al gentil sesso che dopo la menopausa può avere facilmente problemi di osteoporosi che vengono in parte anche combattuti e prevenuti proprio con l'alimentazione e con latte e latticini. Ma al di là di questo, ovviamente noi ci occupiamo di cani e di gatti, nella fattispecie la domanda di Ilaria riguarda un gatto, ma voglio allargare un pochettino il discorso perché giustamente in questo ambito rientrano anche i cani. È vero che un tempo, mi ricordo che quando ero piccolo io, si associava tipicamente il gatto al classico piattino pieno di latte, cioè si trovava magari il gattino abbandonato, sperduto in campagna, in montagna, e la prima cosa che si tendeva a dare al gatto era un po' di mollica di pane inzuppata nel latte, e tipicamente il gatto leccava molto volentieri, molto avidamente, il piattino di latte. Questo a dimostrazione del fatto che molti gatti, ma anche molti cani, apprezzano il latte, lo apprezzano proprio perché si tratta comunque di un alimento proteico. Cani e gatti sono in origine, perlomeno come classificazione zoologica, dei carnivori, quindi la loro dieta deve basarsi soprattutto sull'ingestione di proteine di tipo animale, e il latte viene considerato tale. Ma veniamo a cercare di capire nello specifico, sulla base della domanda della nostra ascoltatrice, se effettivamente questa tradizione, questo modo di pensare che affianca il gatto al latte nasconde qualche cosa di vero oppure no. Qual è il problema principale del latte? Il problema principale, così come avviene per noi umani, è la digestione del lattosio, che è lo zucchero contenuto nel latte. Il lattosio viene digerito grazie a un enzima intestinale che si chiama lattasi. Ora, questo enzima, che favorisce per l'appunto la digestione di questo zucchero, può essere mancante o carente in determinati individui proprio per una anomalia e per una caratteristica individuale. Questo avviene nell'uomo, sappiamo che ci sono le intolleranze al lattosio, come si suol dire. Oggigiorno, tra l'altro, vanno anche molto di moda, non si capisce perché ci siano delle persone che, andando a fare la spesa al supermercato, e pur non avendo questo tipo di intolleranza, scelgono dei prodotti che non contengono lattosio perché fa bene, perché fa meglio. Comunque, al di là di questo excursus che mi fa un po' sorridere, che è un po' dettato dalle mode e che si fonda su un'inesattezza scientifica, però può capitare che ci siano degli individui, animali o umani, che non abbiano questa lattasi, e quindi cosa succede? Che nel momento in cui prendono il latte vanno incontro a dei problemi, perché il lattosio non può essere digerito, non può essere assimilato, essendo carente questo enzima, e quindi ci sono dei problemi naturalmente di tipo intestinale, problemi che si ripercuotono al lato pratico con tutta una serie di sintomi come borborigmi, come flatulenze, come vera e propria diarrea o comunque feci non formate, che causano anche questi sintomi e che sono in relazione con una condizione di dolore addominale, di mal di pancia, di tutto quello che vogliamo. La cosa interessante è importante da sottolineare, è tuttavia anche un'altra, nel senso che questo enzima, questa lattasi, ha una caratteristica particolare, perché se l'organismo in questione non viene a essere tenuto in allenamento con il latte, questo enzima tende a sparire nel tempo, tende a dissolversi, a scomparire. Pertanto un individuo che normalmente ha la lattasi e che per un certo periodo di tempo non beve latte si troverà a distanza di tempo di fronte di nuovo a un bicchiere di latte ad avere dei problemi. Per cui, tornando alla domanda originaria di Ilaria, sicuramente può dare il latte al suo gatto. Non ci sono problemi da questo punto di vista. L'importante è verificare quanto accade, quanto succede dopo l'ingestione del latte, perché se l'animale va incontro a diarrea, che ripeto è la cosa più comune e più banale che può succedere, evidentemente bisogna, non dico preoccuparsi, però tener conto di questa cosa. Ora, una volta può anche capitare che sia un episodio singolo. Se anche la seconda e la terza volta succede la stessa cosa, probabilmente c'è qualche cosa che non va. E allora a quel punto bisogna insospettirsi e non somministrare più il latte. O meglio, se al gatto il latte piace tanto, si possono utilizzare i latti, anche in vendita per uso umano, senza lattosio, che sicuramente non danno questo tipo di problema e che sicuramente saranno altrettanto graditi dall'animale. Quale tipo di latte è bene utilizzare per i nostri amici a quattro zampe? Il normalissimo latte vaccino, quindi non quello scremato, non quello privato di tutte le sostanze, perché altrimenti alla fine è come se bevessero acqua, perché comunque sia non è un problema di grassi. Sappiamo che cani e gatti devono avere, proprio per i motivi suddetti che abbiamo raccontato prima, una alimentazione ricca di grassi, anche di grassi di tipo animale, per cui non è assolutamente il caso, anche quando si parla magari di gattini o di cuccioli da allevare, che quindi devono essere ancora svezzati, non ha senso assolutamente seguire quello che magari viene detto e consigliato o dal dottor Google, come lo chiamo io, piuttosto che da altri esperti, che dicono diamo del latte vaccino magro, scremato. Perché? Perché comunque non ha senso, gli animali hanno bisogno anche di grassi e quindi possiamo somministrare tranquillamente del latte intero di vacca, del latte vaccino intero, latte di mucca, che sicuramente, in assenza dei problemi che abbiamo detto precedentemente, va benissimo. Idem per il discorso dei latticini, perché chiaramente accanto al latte va fatto un discorso relativo ai derivati del latte, che spesso piacciono agli animali, che spesso fanno loro bene e che possiamo utilizzare magari di tanto in tanto come alimento. Quali formaggi nello specifico è bene utilizzare? Quelli magari non troppo fermentati e non troppo grassi, anche se il discorso dei grassi l'abbiamo visto precedentemente, però è meglio anche non esagerare, per cui rimaniamo magari sulla ricotta, sulla scamorza, sul quartirolo, sui formaggi in fiocchi, che vanno tutti benissimo, che spesso sono ben apprezzati e che generalmente non danno alcun tipo di problema. Anche lo yogurt, tornando al discorso dei latticini, è un'ottima alternativa, piace molto agli animali e contiene soprattutto anche delle sostanze che oggigiorno si chiamano probiotici, che un tempo venivano più comunemente definiti fermenti lattici, i quali probiotici hanno la prerogativa di migliorare la condizione intestinale degli animali e quindi di favorire lo sviluppo di quella flora microbica buona a scapito di quella cattiva, perché sappiamo che nel nostro intestino, così come nell'intestino di cani e gatti, vivono miliardi di cellule, di batteri, di esseri viventi che rimangono in equilibrio grazie a una corretta alimentazione, un corretto benessere, per cui è un equilibrio più o meno stabile che può rompersi, che può rovesciarsi in particolari contesti, ed ecco che quindi anche lo yogurt può essere utile in questi frangenti per mantenere questo equilibrio adeguato. Quindi assolutamente, per tornare alla domanda iniziale di Ilaria e per riassumere, latticini, yogurt e formaggi vanno benissimo per cani e gatti. L'importante è, primo, non esagerare, ovviamente e come sempre, e secondo, verificare che non ci siano dei problemi derivanti, quindi problema uguale diarrea fondamentalmente, che si ripetano ogni volta che si somministra il prodotto. Quindi in questo caso non è detto che si debba rinunciare, ma si possono usare tranquillamente i latti, anche quelli umani, a base di lattosio. Dopo questa spiegazione, dopo questa prima mail, tra l'altro siamo già arrivati a metà più o meno del tempo che ci viene normalmente concesso il venerdì mattina, prima di leggere le altre due mail magari passiamo a un brano musicale e ricordiamo i nostri contatti.
Il nostro numero di telefono per entrare in diretta telefonica è lo 02 31 60 10 per chi volesse utilizzarlo, ripeto 02 31 60 10, oppure potete inviarci un messaggio sul nostro numero di WhatsApp che è il 373 88 00 855, ripeto 373 88 00 855. Ed ora facciamo una pausa musicale con un brano di qualche annetto fa, gli sono i Beatles, e il brano in questione è Blackbird.
Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of the dark black night. blackbirds singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the light of a dark black night. All your life you were only waiting for this moment to arrive. You were only waiting for this moment to arrive.
Erano i Beatles con questo Blackbird. Fra l'altro, ieri ricorreva la data della loro ultima esecuzione dal tetto del palazzo della Apple. Ebbene, ritorniamo al nostro appuntamento con Amici a Quattro Zampe e ridò nuovamente la parola al dottor Bianchi dopo aver letto la seconda domanda che ci è giunta in studio durante il corso della settimana tramite la nostra mail, che vi ricordo è studio@radioatlanta.it. Patrizia ci scrive: buongiorno dottore, il mio cane è un meticcio di 4 anni e mi ha sottratto un pezzo di tavoletta di cioccolato. C'è qualche rischio per la sua salute o posso stare tranquilla? Grazie Patrizia.
Bene Patrizia, ringrazio ancora una volta per questa domanda che ci offre lo spunto per parlare di un altro aspetto importante che spesso viene enfatizzato, demonizzato e che spesso è molto temuto, e lo dico perché ricevo spesso nel corso della mia vita professionale, della mia attività professionale, ricevo spesso delle domande simili a questa, perché c'è questo timore più o meno fondato che sempre a causa naturalmente di queste iniziative mediatiche che a volte vengono interpretate senza mezzi termini. Allora, qualche cosa di vero c'è: il cioccolato contiene una sostanza che si chiama teobromina, la quale può avere degli effetti negativi sul cane e sul gatto. Il gatto è meno portato ad assaggiare e a mangiare e a consumare abbondantemente, soprattutto i dolci, perché pare, anche se spesso si viene smentiti perché ci sono dei gatti che apprezzano i dolci, perché pare che le papille gustative che si trovano sulla lingua e sul cavo orale del gatto siano soprattutto portate al riconoscimento dei sapori acido, amaro e salato, e quindi sul dolce c'è qualche carenza da questo punto di vista, e quindi questo è il motivo per cui i gatti non sono particolarmente attratti dai dolci, ma i cani sì, e il cioccolato naturalmente viene apprezzato anche da loro, non solo da noi umani. Spesso su noi umani ha degli effetti terapeutici, come si suol dire. Questo perché contiene anche il triptofano, che è un aminoacido che è implicato nel rilascio, adesso non voglio stare a farvela lunga, nel rilascio di alcuni mediatori chimici che hanno un benessere, hanno un'attività positiva sul sistema nervoso. Quindi mangiare cioccolato effettivamente dà delle sensazioni positive. Questo per noi umani, ma sicuramente anche per gli animali. Sta di fatto che questa teobromina che è contenuta nel cioccolato può rivelarsi anche tossica per il cane. Può rivelarsi tossica perché è in grado di causare dei principi di avvelenamento che si traducono all'atto pratico con delle problematiche di tipo cardiorespiratorio addirittura, per cui alterazioni di pressione, respiro affannoso, scompensi nel ritmo cardiaco. Questo se naturalmente viene assunta a dosaggi elevati. nei casi meno gravi, diciamo così, può causare, come sempre accade nei nostri amici a quattro zampe, sintomi di tipo gastrointestinale, quindi vomito, diarrea, eccetera. Se se ne assume un quantitativo molto elevato, l'animale può anche andare incontro a vomito, a disidratazione e a squilibri elettrolitici che possono in rari casi portare addirittura anche al decesso, però sono casi sicuramente limite. Il motivo principale che deve portarci a considerare l'ingestione di cioccolato più o meno grave è il tipo di cioccolato. Perché? Perché la concentrazione di questa teobromina è molto massiccia nel cioccolato fondente, in quello amaro, mentre non lo è per niente nel cioccolato al latte o addirittura nel cioccolato bianco. Per cui è tutto un discorso che va interpretato in base ad alcune variabili. Prima di tutto, il tipo di cioccolato ed è ok. Secondo, il quantitativo di cioccolato ingerito. Naturalmente, terzo, ed è in relazione al secondo, la taglia dell'animale. Perché è chiaro che se un mastino napoletano o un San Bernardo mi mangia un quadratino di cioccolato, ovviamente non succederà niente. Se un chihuahua mi divora un uovo di Pasqua di mezzo chilo di cioccolato fondente, qualche problema magari salterà fuori. Per cui è sempre tutto in relazione a questo. Cito dei casi che mi sono capitati a livello telefonico, soprattutto di cani che si erano mangiati il pandoro ricoperto di cioccolato tutto intero, piuttosto che l'uovo di Pasqua intero. In realtà, nella mia vita professionale, nella mia pratica, nella mia attività, non ho mai avuto, all'atto pratico, dei casi veri e propri di avvelenamento da cioccolato, però questo non può essere escluso a priori. Quindi, riassumendo, se si tratta di piccoli assaggi, soprattutto di cioccolato bianco, di cioccolato al latte, problemi non ce ne sono, a meno che l'animale non sia proprio di taglia piccolissima. Ci sono comunque anche delle tabelle che adesso ovviamente non sto a citarvi, che riassumono in maniera chiara quanto in grammi e a seconda del tipo di cioccolato può essere pericoloso in funzione della taglia dell'animale. Per cui con questa tabellina facilmente si possono fare dei conti e si possono stabilire quelli che sono i rischi reali. In ogni caso direi a Patrizia di stare tranquilla, perché probabilmente l'assaggio che ha fatto il suo cane sicuramente non comporta dei problemi, però facciamo comunque attenzione, perché può essere un'arma letale, fra virgolette, come si suol dire. Naturalmente, conoscendo quello che vi ho spiegato, ci si può regolare, si può interpretare meglio anche questo aspetto.
Eccoci allora all'ultima domanda che è giunta questa settimana, ed è Valeria che ci scrive: buongiorno dottore, ho notato che il mio gatto da un po' di tempo ha il naso particolarmente secco. E visto che questo gatto ha 4 anni e non è mai successo, chiede se appunto è una cosa da preoccuparsi o se deve fare qualcosa in particolare. Grazie.
E rispondiamo anche a Valeria. Anche questa è una sorta di leggenda metropolitana, cioè il fatto che gli animali devono avere sempre il naso umido, che va bene, ma non significa che se il naso è secco necessariamente ci sia un problema, soprattutto di febbre. Si dice, se l'animale ha il naso secco vuol dire che ha la febbre. Questo non significa assolutamente nulla, perché la secchezza del naso dipende anche da aspetti di tipo circolatorio, di tipo idratativo, piuttosto che ambientale, che è la cosa più importante. Se si vive in un clima, in un ambiente anche domestico, in cui c'è una scarsa umidificazione, è chiaro che anche l'animale ne risente e il suo naso sarà più secco. Il metodo migliore per comprendere fino a che punto questa cosa rappresenta un reale problema è capire anche lo stato generale dell'animale, perché è chiaro che se il gatto in questione, il gatto di Valeria, si dimostra attivo, si dimostra vivace, ha appetito e non presenta problemi, il naso secco evidentemente non è un sintomo di febbre, perché l'animale con la febbre ha un classico atteggiamento di rifiuto del cibo, di tendenza a muoversi poco, di scarsa vitalità e voglia di giocare e così via. Per tagliare la testa al toro, la soluzione migliore è quella di misurare la temperatura, e questo può essere fatto solamente con un termometro. Il termometro ovviamente va inserito delicatamente nel retto dell'animale, e già questa impresa a volte può essere molto difficile, perché ci sono degli animali che non amano molto, soprattutto i gatti, questo tipo di trattamento. Però basta utilizzare qualche goccia di olio di oliva, piuttosto che qualche un pochettino di sapone liquido, o anche semplicemente della paraffina, quindi dell'olio di vaselina, e il termometro lo si può infilare meglio nell'apertura anale e misurare la temperatura. I gatti e i cani hanno una temperatura rettale un po' più alta rispetto alla nostra, quindi una misurazione di 38,8 fino a 39 è assolutamente normale. Poi è chiaro che se l'animale in quel momento è un po' sotto stress perché non ama questo tipo di approccio di manipolazione, può anche essere che salga ulteriormente, che arrivi magari a 39,2, 39,3. Fino a qui tutto normale. Chiaro che se supera questo livello vuol dire che effettivamente c'è anche un po' di febbre, e allora questo giustifica e accompagna evidentemente la secchezza nasale, ma non sempre però. Quindi facciamo attenzione all'atteggiamento generale e facciamo attenzione eventualmente anche alla temperatura misurata oggettivamente. Quindi direi comunque a Valeria di stare tranquilla e di non preoccuparsi più di tanto se non si verificano le situazioni che ho appena elencato. E siamo praticamente anche oggi arrivati al termine. Quello che vi ho detto all'inizio, faccio un brevissimo accenno e richiamo, perché questi cambi di temperatura, come spesso avviene anche per l'uomo, provocano la mobilizzazione, la diffusione di alcuni agenti infettanti, alcuni virus, i quali nell'uomo causano l'influenza piuttosto che il coronavirus cinese di questa epidemia di cui si parla, che in realtà altro non è che un'altra forma di influenza. Tra l'altro il coronavirus nel gatto può causare delle infezioni molto gravi, tra cui la peritonite infettiva, e delle infezioni intestinali che riguardano anche il cane, ma non c'è possibilità in questo caso, sembra perlomeno, di contagio direttamente da questo coronavirus cinese dall'uomo agli animali, e viceversa, anche se alcuni vociferano che sia scappato da qualche laboratorio e da qualche animale. Però ognuno ho l'impressione che dica la sua, e non si capisce bene che cosa sia vero e che cosa sia no. Certo che allarmismi inutili non servono a niente, anche se si sta diffondendo un po' questa psicosi. Però ci sono anche dei virus al di là del coronavirus che si diffondono di tanto in tanto negli animali, sono dei virus, chiamiamoli parainfluenzali, quindi delle forme di influenza che riguarda loro, che non c'entra con la nostra influenza, e che ogni tanto causano queste epidemie che normalmente comportano forme gastroenteriche, nel cane e nel gatto quindi vomito e diarrea. Bene. Concludiamo a questo punto, siamo arrivati veramente al termine, e voglio ringraziarvi per la vostra consueta e cortese attenzione, e con questo vi do appuntamento a venerdì prossimo. A risentirci.
Ringraziamo il dottor Piero Bianchi, veterinario, che è con noi al venerdì a rispondere alle vostre domande, che giungono, ricordo, la maggior parte di queste tramite la nostra mail, che è studio@radioatlanta.it. Potete inviarcele durante il corso della settimana e il venerdì le leggeremo e avrete le risposte. Quindi vi ricordo ancora studio@radioatlanta.it. Grazie ancora a tutti per averci seguito, vi auguriamo un buon weekend e vi lasciamo con una ultima canzone che è uscita la settimana scorsa di Brunori Sas, si intitola Anche senza di noi. Grazie, a settimana prossima.
Possiamo godere, provare piacere, possiamo versarci qualcosa da bere, possiamo fumare anche tutte le sere e dirci che in fondo alla fine va bene. Se ci siamo chiusi in un metro quadrato, se ci siamo persi nel supermercato, se adesso parliamo col televisore, se prendiamo gocce in mancanza d'amore. E tutto sembra essere bellissimo e sembra non dover finire mai, e invece il mondo girerà anche senza di noi. anche senza di noi. Possiamo strappare i giorni dal muro, sperando che arrivi più in fretta il futuro. Possiamo pensare che il meglio è passato, o illuderci che non sia ancora arrivato. Possiamo sognare un uomo più forte, che vinca il destino, che uccida la morte. Oppure possiamo accettare il dolore, che la vita è vita soltanto se muore. E tutto sembra essere bellissimo, e sembra non dover finire mai. E tutto sembra essere dolcissimo, e nel tuo cuore speri non finisca mai. E invece il mondo girerà anche senza di noi, anche senza di noi. Commuoverti se guardi a un passo da te, ma come puoi non capire che è un corpo solo l'albero corso e tu sei un fiore, e tu sei un fiore. Senza di noi possiamo godere, provare piacere, possiamo versarci qualcosa da bere, possiamo fumare anche tutte le sere e dirci che in fondo alla fine va bene, alla fine va bene, alla fine va bene.